Un caro saluto. Proseguiamo il nostro viaggio alla scoperta del pensiero di San Bonaventura da Bagnoregio. Con la tesi dell'erationes seminales, egli ci dice che Dio ha già immesso nella natura i germi di ciò che sorgerà nella natura. L'azione delle cause seconde, quindi, si limita a sviluppare quanto Dio ha seminato. La materia non è mai esistita totalmente informe. Essa si è evoluta da uno stato di caos originale attraverso graduali differenziazioni che l'hanno portata nel tempo ad assumere la forma attuale. In questo modo San Bonaventura ha combattuto da un lato la tesi aristotelica secondo la quale la materia sarebbe puramente potenziale, dall'altra la tesi di chi privava gli agenti naturali di qualsiasi attività attribuendo tutto a Dio. Come c'è in Dio una regola, la ratio causalis o causa esemplare, che dirige il divenire della natura, così c'è nella materia una ratio seminalis posta in essa fin dalla creazione per dirigere l'azione delle cause naturali. In questo modo San Bonaventura ha accentuato l'azione divina e diminuito, pur senza sopprimerla, l'azione naturale. Grazie all'esemplarismo di cui abbiamo già parlato e alle rationes seminales, il mondo appare come un teatro di segni, di orme, che sono immagine e somiglianza di Dio. È come una sorta di sacro tempio in cui si annuncia il mistero di Dio. Com'è possibile dunque conoscere le cose anche senza scendere simultaneamente all'esemplare divino? La tesi bonaventuriana della cointuizione sottolinea come il contatto diretto con l'oggetto implichi simultaneamente anche il riflesso immediato con l'esemplare, quindi la percezione, sia pure confusa, del modello divino. Per spiegare la conoscenza intellettuale, San Bonaventura ricorre così alla teoria dell'illuminazione. Da una parte la conoscenza sensibile si riferisce agli oggetti materiali e si compie mediante i sensi. Le cose sono singolari e contingenti. Dall'altra la conoscenza intellettuale trascende i sensi e attinge l'universale. Tra questi due diversi piani opera una luce divina che consente l'aggancio del finito con gli esemplari divini. Per conoscere le cose imperfette, del resto, occorre avere l'idea di ciò che sia perfetto e necessario. Senza l'idea dell'infinito non è possibile conoscere il finito in quanto finito. San Bonaventura è persuaso che le cose possano generare una conoscenza immutabile, quindi, solo se rapportate agli esemplari divini. Per questo la conoscenza implica la compresenza in noi di Dio e delle cose. Da qui il primato nel nostro spirito di quell'essere purissimo, attualissimo, il quos untrazione somnium in sua puritate, in cui sono le ragioni, i germi di tutto, nella loro purezza. Se tuttavia Dio è l'essere al quale rinviano tutte le cose, è strana la cecità dell'intelletto che non sente il bisogno di colui senza il quale nulla può vedere e conoscere. Proprio perché San Bonaventura è persuaso che tutto parli di Dio, presente in noi più di noi a noi stessi, più che dimostrarne l'esistenza, si preoccupa di affinare o purificare lo sguardo interiore affinché l'uomo ne possa ritrovare l'orma impressa nella mente e si disponga ad accettare questa verità che ogni creatura grida. Le sue più che prove sono quindi exercitaciones o allenamenti affinché lo spirito sappia cogliere la presenza di Dio ovunque in una scansione ascendente che si conclude con la visione beatifica. Dio è presentissimus ipse anime, è immediata presenza in noi, come già aveva conferma anche l'argomento del proslogion di Sant'Anselmo. Se la nozione di Dio come essere assoluto è a fondamento di ogni nostra conoscenza, non c'è neppure bisogno di dimostrarne l'esistenza, ma solo di chiarirne la presenza, affinché la nostra lode sia consapevole. Scrive San Bonaventura nel commento alle sentenze: «Non v'è perfetta lode se non c'è chi approva, né vi è perfetta manifestazione se non c'è chi intende, né perfetta comunicazione di beni se non vi è chi ne goda. E poiché approvare, conoscere la verità, godere dei doni, non può se non una creatura razionale, le altre creature, le irrazionali, non sono immediatamente ordinate a Dio, ma solo mediante la creatura razionale. Questa invece, che per sé è capace di lodare, conoscere e assumere altre cose per goderne, è fatta per essere immediatamente finalizzata a Dio. In virtù di tale immediato rapporto con Dio, l'uomo è immagine di Dio, e lo è grazie alle sue facoltà spirituali, quali la memoria, l'intelligenza e la volontà. Per tale ricchezza l'anima gode di una certa indipendenza dal corpo, di una particolare capacità di esistere per sé, di agire e di patire, quindi di essere sostanza e in quanto tale composta di materia e forma. Questo non le impedisce di unirsi come forma, ossia come perfezione al corpo, a sua volta costituito di materia e forma. Sulla scorta di Sant'Agostino, dunque, l'anima e il corpo sono due sostanze, sia pure complementari, fatte cioè l'una per l'altra. San Bonaventura prende quindi sul serio la rivelazione, ed è a partire da Cristo che guarda e legge la storia dell'uomo e dell'universo intero, ed è sopraffatto dall'angoscia nel vedere che l'opera creata da Dio e riparata dal suo sangue viene ogni giorno ignorata e disprezzata. Il pensiero dunque per San Bonaventura deve essere uno strumento di salvezza e nient'altro, porre Cristo al centro della nostra storia come Lui è al centro della storia universale. È così che comprendiamo il concetto di filosofia cristiana in San Bonaventura, che è un mistico. Guarda il mondo con gli occhi della fede. La ragione è un instrumentum fidei, uno strumento della fede. Legge ciò che la fede illumina. Nel 1879 Leone XIII parlò di San Tommaso e di San Bonaventura come di due olive ed due candelabra in Domo Dei Lucenzia. Ma la luce di questi due candelabri illumina diversamente le cose, poiché si tratta in fondo di due filosofie complementari. San Tommaso inizia la Summa Teologica chiedendosi Andeus sit. San Bonaventura invece dà inizio l'itinerarium con una preghiera. Il primo parla di Dio, il secondo lo prega con queste parole. Incomincio rivolgendo la preghiera al primo principio, cioè l'Eterno Padre, dal quale come Padre della luce e origine di ogni bene e di ogni perfezione vengono tutte le illuminazioni, e lo prego nel nome di Gesù Cristo, suo Figlio e nostro Signore, affinché per l'intercessione della Santissima Madre di Dio Maria Vergine e di San Francesco, nostro Padre e Guida, illumini la nostra mente e diriga i nostri passi sulla via di quella pace che sorpassa ogni umana comprensione. San Bonaventura è persuaso che a Dio nessuno giunga rettamente se non tramite il crocifisso, perché chi non entra per la porta ma da un'altra parte è un ladro. Chi entra invece per questa porta entrerà e uscirà e troverà il suo pascolo. Per lo stesso motivo egli invita anche il lettore prima di tutto alla preghiera fatta mediante Gesù Cristo, il cui sangue toglie le macchie dei nostri peccati, affinché non si illuda che possa bastare la lettura senza la pietà, la speculazione senza la devozione, la ricerca senza l'ammirazione, l'attenzione senza la gioia, l'attività senza la pietà, la scienza senza l'amore, l'intelligenza senza l'umiltà, lo studio senza la grazia, l'intuizione e la ricerca umana senza la sapienza ispirata da Dio. Dopo la preghiera, incipit speculatio pauperis in deserto. Il povero inizia cioè a filosofare nel deserto. Abbiamo bisogno di pregare, dice San Bonaventura, perché quantunque vi siano in noi delle disposizioni favorevoli ad ascendere, a nulla valgono senza l'aiuto della grazia divina. Pregando così, siamo illuminati per conoscere i gradi dell'ascesa a Dio. Nella nostra condizione attuale, l'universo intero costituisce la scala per ascendere a Dio. Tra le cose, alcune sono ombra, altre immagini. Alcune sono corporee, altre spirituali. Alcune temporali, altre eterne. Alcune fuori di noi, altre dentro di noi. Per giungere quindi al primo principio, che è spiritualissimo, eterno e trascendente, dobbiamo prima di tutto partire dalla considerazione degli oggetti corporei, temporali e fuori di noi. In essi v'è il vestigio e orma di Dio. Così ci incamminiamo per la via di Dio. Dobbiamo poi rientrare in noi stessi con la considerazione della nostra mente, che è immagine eterna, spirituale e interiore. Ciò significa entrare nella verità di Dio. Infine dobbiamo elevarci sopra di noi all'eterno primo principio spiritualissimo e trascendente. Ciò vuol dire godere nell'esperienza di Dio e nel rendere omaggio alla sua maestà. È l'universo intero che di Dio, dell'Altissimo, porta significazione, il che significa che San Bonaventura guarda l'universo con gli occhi della fede, come già fece San Francesco. La ragione scrive, insomma, quel che la fede detta. I fatti da soli sono muti, parlano solo quando c'è qualcuno che ne sa raccontare la storia. Perché, scrive ancora San Bonaventura, come se uno cade in un precipizio, vi rimane se un altro non lo aiuta a sollevarsi, così l'anima nostra non avrebbe potuto risollevarsi dalle cose sensibili fino alla contemplazione di se stessa e dell'eterna verità riflessa in essa, se la verità stessa, assumendo la forma umana in Cristo, non si fosse fatta scala di riparazione per la caduta della prima scala in Adamo. Perciò nessuno, per quanto possa essere illuminato dai doni di natura e dalla scienza acquisita, può rientrare in se stesso per godervi Dio se non per la mediazione di Cristo, che ha detto: «Io sono la porta. Chi passerà attraverso di me si salverà, entrerà e troverà i pascoli eterni». E aggiunge San Bonaventura: «Solo l'anima che crede, spera e ama Gesù Cristo recupera l'udito spirituale per ascoltare le parole divine, la vista per contemplare gli splendori della sua luce. È con i sensi riabilitati dalla fede che l'uomo può accostarsi alla realtà». Noi ci troviamo oggi dunque in fondo al baratro. Per risalirne, Cristo è la via e la porta, la scala e la guida, il propiziatorio collocato sopra l'altare di Dio e il mistero nascosto nei secoli. Tuttavia, per l'ascesa nulla può la natura e poco l'operosità umana. Occorre allora dare poca importanza all'indagine e molta all'unzione, poca alla lingua e molta alla gioia interiore, poca alla parola e ai libri e tutta al dono di Dio, cioè allo Spirito Santo, poco o nulla alla creatura e tutta al creatore. San Bonaventura consiglia allora di abbandonare i sensi e le operazioni intellettuali, le cose sensibili e quelle invisibili, l'essere e il non essere, e per quanto ti sia possibile, scrive, abbandonati fiduciosamente e unisciti fiduciosamente con colui che è sopra ogni essenza ed ogni scienza. Nel 1277 accade un fatto curioso. Monsignor Stefano Tampier, arcivescovo di Parigi, per condannare i gravi errori e le eresie proprie dell'averroismo, condannò 219 proposizioni. Tra queste v'erano però anche alcune affermazioni tomistiche cadute sotto la mannaia dell'agostinismo mai sopito. Ciò apparve chiaro anche dalla condanna che sempre nel 1277 anche l'arcivescovo di Canterbury, il domenicano Roberto Kilworby, maestro di teologia ad Oxford e poi cardinale, emanò contro la teoria tomista dell'unità della forma sostanziale dell'uomo. A sostegno della tesi secondo cui l'anima umana è composta e non semplice, evidenzia come la parte vegetativa, sensitiva e intellettiva siano distinte. A difesa dell'agostinismo si pose anche il successore di Kilworby, sulla sede arcivescovile di Canterbury, il francescano Giovanni Peckham, che nel 1284 e nel 1286 ribadì la condanna contro il tomismo. Già discepolo di San Bonaventura a Parigi, Peckham volle ribadire i nuclei dottrinali della tradizione agostiniana. Sulla stessa linea si pose anche Guglielmo di Lamar, maestro ad Oxford e autore di un'opera che all'epoca ebbe vasta eco e profonda influenza in campo filosofico, il Correctorium Fratris Thome, in cui vengono criticate 117 tesi estrapolate dagli scritti di San Tommaso. Nel 1282 il generale dell'ordine francescano impose a tutti i frati di conoscere le teorie tomiste solo unitamente al commento di Guglielmo di Lamar. Mentre i domenicani reagirono, redigendo a loro volta vari correctoria del correctorium, un altro francescano, Matteo di Acquasparta, pure allievo di San Bonaventura a Parigi e successivamente generale dell'ordine, cardinale e amico di Papa Bonifacio VIII, riprese appieno la dottrina agostiniana dell'illuminazione. Esistono cioè principi della logica, oppure affermazioni come l'uomo è un animale razionale, che sono verità eterne. Pertanto non possono basarsi su oggetti contingenti, ma trovano il proprio fondamento nell'illuminazione da parte di Dio in cui esistono gli eterni esemplari. Sempre contro San Tommaso, Matteo di Acquasparta riafferma anche l'argomento ontologico di Sant'Anselmo. Furono allievi di San Bonaventura anche altri francescani come Ruggero di Marston, Riccardo di Middletown e Pietro di Giovanni Olivi, quest'ultimo capo degli spirituali e assertore del ritorno alla povertà assoluta. Critico nei riguardi del tomismo e favorevole all'agostinismo fu anche Enrico di Gand, che nel 1277 divenne maestro di teologia a Parigi. Enrico di Gand partecipò alla riunione dei maestri voluta dall'arcivescovo Stefano Tampier, riunione da cui emerse la condanna delle tesi averroiste e tomiste, come abbiamo visto. Sostenne il volontarismo, per cui affermò, primo, che l'amore è superiore alla sapienza, e secondo, che la volontà avente per oggetto il bene supremo e il fine ultimo è superiore all'intelletto avente per oggetto il vero, vero che è solo uno dei beni. Alla difesa dell'agostinismo contro l'aristotelismo tomista, difesa elaborata e propagandata soprattutto dai discepoli di San Bonaventura, si contrappose la difesa della dottrina tomista da parte dei domenicani, tra i quali in particolare Hersène de Lecques, capo della scuola tomista parigina, Giovanni de Regina, che insegnò prima a Parigi e poi a Napoli, e infine Egidio Romano. Chiamato dai contemporanei Doctor Subtilis per la finezza e la profondità della sua dottrina, Giovanni Scoto appare all'orizzonte della filosofia. Nacque nel villaggio di Duns, in Scozia, nel 1265 o 1266, nel periodo in cui San Tommaso d'Aquino e San Bonaventura da Bagnoregio erano all'apice della loro produzione scientifica. Frequentò le prime scuole presso i frati minori di Addington. Lo zio paterno, Elia Duns, vicario generale dei francescani, lo educò alla vita religiosa presso il convento di Dumfries. A 15 anni venne ammesso al noviziato, studiò teologia a Northampton, in Inghilterra, dove nel 1291 venne ordinato sacerdote dal vescovo di Lincoln, Oliver Sutton. inviato all'Università di Parigi per approfondire gli studi filosofici e teologici, seguì le lezioni di maestri prestigiosi come il giurista Egidio Romano, già citato, e il teologo Enrico di Gand. Rientrò poi in patria, dove, presso lo studio dei frati minori, annesso all'Università di Cambridge, in qualità di baccelliere, commentò le sentenze di Pietro Lombardo. Passò ad Oxford e poi a Parigi. Qui però, avendo respinto, assieme ad altri professori, l'appello di Filippo IV di Francia al concilio contro Papa Bonifacio VIII, venne costretto a lasciare la capitale francese e a tornare a Oxford. Alla fine del 1304, tuttavia, il ministro generale dell'ordine francescano, Gonsalvo Ispano, già suo docente, lo presentò all'Università di Parigi per il conseguimento della licenza in Sacra Teologia, che gli venne conferita nel 1305. Poco dopo gli venne assegnata la reggenza dello studio dei frati minori. Le crescenti tensioni tra l'imperatore e il papa indussero a trasferire Don Scoto a Colonia. Qui, dopo un anno di insegnamento, morì l'8 novembre 1308. Venne sepolto nella città tedesca, presso la chiesa di San Francesco. Sulla sua tomba venne scolpito un distico per riassumerne la vita tormentata. Scozia me genuit, Anglia me suscepit, Gallia me docuit, Colonia me tenet. Ovvero, la Scozia mi ha dato i natali, l'Inghilterra mi ha accolto, la Francia mi ha formato, Colonia mi trattenne. Don Scoto è stato beatificato da Papa Giovanni Paolo II il 20 marzo 1993. Negli scritti di quest'autore è possibile distinguere un primo gruppo, comprendente le opere composte per lo più in età giovanile, costituito dai commenti a testi di filosofi antichi, in particolare Aristotele e Porfirio, e un secondo gruppo, comprendente le opere composte nel periodo della maturità, rappresentato dai commenti alle sentenze di Pietro Lombardo. A parte la somiglianza di genere letterario, vi è una sostanziale differenza di contenuto e di valore, ben indicata anche dai titoli con cui i vari scritti sono stati designati. Vi sono così i Reportata Parisiensia, ovvero testi redatti dai discepoli che riportavano con l'approvazione del maestro quanto da lui insegnato, vi è poi l'Ordinatio o Opus Oxoniense, così intitolata dagli editori della Commissione Romana incaricata della pubblicazione critica, opera ordinata o dettata personalmente da Don Scoto, è la sua opera maggiore ma non riuscì a ultimarla. Infine vi sono le Lecture Cantabrigenses, che rappresentano i suoi appunti stesi come canovaccio per l'insegnamento ordinario. Accanto a questi scritti vi è anche un opuscolo, il De Primo Principio, considerato come la più grande delle sue opere brevi. Contro l'assorbimento agostiniano della filosofia da parte della teologia, così come contro il concordismo tomista tra filosofia e teologia, Don Scoto propone una netta distinzione dei due ambiti. Secondo lui la filosofia avrebbe una metodologia e un oggetto propri, non assimilabili a quelli della teologia. Le dispute che si andavano moltiplicando e le condanne che spesso ne seguivano derivavano entrambe da una delimitazione non rigorosa degli ambiti di ricerca. A suo avviso la filosofia sarebbe dunque essenzialmente speculativa, si occuperebbe del generale o universale, del conoscere per conoscere, dell'ente in quanto ente, di quanto sia ad esso riducibile o da esso deducibile. Si concentrerebbe, insomma, sulla logica del naturale e seguirebbe il procedimento dimostrativo. La teologia, invece, sarebbe essenzialmente pratica, tratterebbe degli articoli a fidei o oggetti di fede, si occuperebbe della logica del sovrannaturale e di quanto Dio si è degnato di rivelarci, e seguirebbe il procedimento persuasivo per indurci ad agire più correttamente. Si tratta però di una distinzione pericolosa, per diversi motivi. Priva la filosofia del suo oggetto ultimo, ovvero del creatore, e priva la teologia dei suoi primi strumenti e del suo metodo proprio, quello speculativo. Ma soprattutto rischia di rendere filosofia e teologia ciascuna autocefala e indipendente dall'altra, come difatti avvenne poi nei secoli a seguire, con tutti i disastri che questo ha significato. Ci interrompiamo qui per oggi, ma proseguiremo col pensiero di Don Scoto tra una settimana esatta. Intanto vi comunico una novità. Qualora aveste dubbi o domande da porre circa quanto udito in questa trasmissione o nelle precedenti, potete scrivere alla regia all'indirizzo rbuonconsiglio, tutto attaccato, rbuonconsiglio@gmail.com, rbuonconsiglio@gmail.com, oppure anche tramite messaggio WhatsApp al numero 0825 444 391. Ve lo ripeto, 0825 444 391. Sarà poi mia cura rispondervi appena possibile. Bene, intanto grazie davvero dell'ascolto e appuntamento tra 7 giorni sempre qui su Radio Buon Consiglio. Un caro saluto a tutti.